20 maggio 2020. Uno spazio-tempo sull'orlo del collasso. Di Stephen Addis, fratto Quanta Magazine. 4 anni fa, mentre era ancora un dottorando alla Princeton University, Georgios Moschidis si imbarcò in un problema che probabilmente non sarebbe riuscito a risolvere. Il suo relatore, il matematico Mihalis Dafirmos, gli aveva chiesto di dimostrare matematicamente che una certa configurazione dello spazio-tempo è instabile, cioè che qualsiasi piccola variazione avrebbe portato prima o poi a un collasso di quello spazio-tempo. Dafirmos sapeva quanto fosse difficile dimostrarlo, si rischiava di. 4 anni fa, mentre era ancora un dottorando alla Princeton University, Georgios Moschidis si imbarcò in un problema che probabilmente non sarebbe riuscito a risolvere. Il suo relatore, il matematico Mihalis Dafirmos, gli aveva chiesto di dimostrare matematicamente che una certa configurazione dello spazio-tempo è instabile, cioè che qualsiasi piccola variazione avrebbe portato prima o poi a un collasso di quello spazio-tempo. Dafirmos sapeva quanto fosse difficile dimostrarlo. Si rischiava di sbattere la testa contro il muro senza arrivare da nessuna parte, dice Dafirmos, che insieme a Gustav Holzegel aveva formulato la congettura di instabilità nel 2006. Non pensavo che qualcuno l'avrebbe mai dimostrato, ma incoraggiò ugualmente Moschidis, che ora è postdoc all'Università della California a Berkeley, a dare un'occhiata. Le ricerche di Moschidis erano già sufficienti per il suo dottorato, e quindi perché non cimentarsi con qualcosa di grosso? La fiducia di Dafirmos in Moschidis era ben riposta. In una serie di lavori iniziati nel 2017 e che continuano tuttora, Moschidis ha dimostrato che una certa configurazione canonica dello spazio-tempo einsteiniano chiamata spazio anti-de-Sitter è instabile. Basta gettare un po' di materia in questo spazio e prima o poi si formerà un buco nero. Jonathan Duke, matematico a Stanford, descrive il lavoro di Moschidis come straordinario. Quello che ha scoperto è un meccanismo di instabilità generale, che potrebbe valere anche per altri ambiti non correlati a campi de Sitter, in cui la materia o l'energia sono rinchiuse all'interno di un sistema fisico che non ha vie di fuga. Dafirmos definisce il lavoro del suo ex studente spettacolare e sicuramente la cosa più originale che ho visto nella matematica della relatività generale negli ultimi anni. Anche se non viviamo in un universo anti-de-Sitter, per fortuna, dato che non esisteremmo, queste ricerche hanno applicazioni per capire meglio molti altri fenomeni, dalla turbolenza ai nessi misteriosi tra le teorie della gravità e la meccanica quantistica. Il moto ondoso della gravità, la congettura di instabilità, e anzi l'intera scuola di pensiero da cui è nata, risale alle equazioni della relatività generale di Einstein, che spiegano esattamente in che modo la massa e l'energia influenzano la curvatura dello spazio-tempo. Anche nel vuoto, in totale assenza di materia, lo spazio-tempo può essere curvo e la gravità può ancora essere presente a causa della densità di energia del vuoto stesso, descritta da una costante cosmologica. Lo spazio vuoto, a quanto pare, non è in realtà del tutto vuoto. Le tre soluzioni più semplici alle equazioni del vuoto di Einstein sono le più simmetriche, quelle in cui la curvatura dello spazio-tempo è costante ovunque. Nello spazio-tempo di Minkowski, in cui la costante cosmologica è zero, l'universo è perfettamente piatto. Nello spazio-tempo di de Sitter, dove la costante cosmologica ha un valore positivo, l'universo ha la forma di una sfera. Quando invece la costante cosmologica è negativa, si ottiene lo spazio-tempo anti-de Sitter, che ha una forma a sella. Agli albori della cosmologia ci si chiedeva quale di queste tre forme di spazio-tempo descrivesse il nostro universo. Alle radici dello spazio e del tempo di George Musser, i matematici, d'altra parte, tendevano a chiedersi se fossero tutte e tre veramente stabili. In altri temini, se disturbassimo in qualche modo un vuoto spazio-temporale, per esempio iniettando un po' di materia nel sistema o inviandoci onde gravitazionali, tornerebbe a qualcosa di vicino allo stato originale, oppure si evolverebbe in qualcosa di completamente diverso. È l'equivalente cosmico di far cadere un sasso in uno stagno. Le onde diminuiranno gradualmente o si trasformeranno in uno tsunami. Nel 1986 un matematico dimostrò che lo spazio-tempo di de Sitter è stabile e nel 1993 altri due matematici fecero lo stesso per lo spazio-tempo di Minkowski. Il problema di anti-de Sitter ha richiesto più tempo. L'opinione generale era che anti-de Sitter, a differenza delle altre due configurazioni, fosse instabile, e ciò significava che i matematici avrebbero dovuto adottare un approccio completamente nuovo. Molti strumenti matematici sono stati sviluppati per problemi di stabilità, afferma Dafirmos. Invece l'instabilità è un campo completamente diverso, in particolare se è di questo tipo, che è di natura non lineare, creando una situazione intrinsecamente complessa, con calcoli conseguentemente ardui. I ricercatori sospettavano che lo spazio-tempo anti-De Sitter potesse essere instabile perché ritenevano che la sua frontiera fosse riflettente, facendola comportare come uno specchio. Tutte le onde che la colpiscono tornano indietro, spiega D'Affirmos. La riflessione sulla frontiera ha senso da un punto di vista fisico, sottolinea Juan Maltacena, fisico all'Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey. Ciò è in parte dovuto alla curvatura dello spazio anti-De Sitter, ma esiste una spiegazione ancora più semplice, è un fenomeno coerente con il principio di conservazione dell'energia. Se il confine è davvero riflettente, nulla può fuoriuscire dallo spazio-tempo anti-De Sitter. Quindi tutta la materia o energia immessa nel sistema potrebbe concentrarsi, forse al punto da formare un buco nero. La domanda era, accadrebbe davvero? E se sì, quale meccanismo porterebbe la materia e l'energia ad ammassarsi in questo modo piuttosto che rimanere sparse? Moschidis ha immaginato di trovarsi nel mezzo dello spazio-tempo anti-De Sitter, il che sarebbe come stare in una palla gigante la cui superficie esterna si trovi all'infinito. Ma se inviassimo un segnale luminoso si allontanerebbe da noi e raggiungerebbe la frontiera in un tempo finito. Questo tipo di viaggio è possibile solo a causa di un noto effetto relativistico, sebbene la distanza spaziale fino alla frontiera sia davvero infinita, il tempo rallenta per un'onda o un oggetto che viaggia alla velocità della luce o quasi. Quindi un osservatore che si trovasse nel mezzo dello spazio-tempo anti-De Sitter vedrebbe un raggio di luce raggiungere la frontiera in un tempo finito, ma sarebbe pur sempre necessaria una certa pazienza. Invece di usare un raggio di luce, Moschidis ha lasciato cadere nello spazio anti-De Sitter una forma di materia comunemente usata nei modelli della relatività generale, le cosiddette particelle di Einstein-Vlasov. Queste particelle creano onde concentriche di materia nello spazio-tempo, simili alle onde d'acqua che compaiono in uno stagno. Delle molte onde concentriche create quando la materia viene improvvisamente gettata in questo spazio-tempo, le prime due saranno le più grandi. Poiché contengono il massimo della materia e dell'energia, ci concentreremo su di esse. La prima, chiamiamola onda 1, si espande verso l'esterno fino a quando non colpisce la frontiera, rimbalza indietro e si contrae tornando verso il centro. Segue la seconda, onda 2. Quando l'onda 1, rimbalzata contro la frontiera, si contrae verso il centro, incontrerà l'onda 2, che si sta ancora espandendo. Una conseguenza delle equazioni di Einstein, ha appurato Moschidis, è che in un'interazione di questo tipo onda in espansione, onda 2 in questo caso, trasferirà sempre energia all'onda in contrazione, onda 1. Dopo che l'onda 1 ha raggiunto il centro, ricomincerà a espandersi, incontrando l'onda 2, che ora si sta contraendo. Questa volta sarà l'onda 1 a impartire energia all'onda 2. Questo ciclo può ripetersi numerosissime volte. Moschidis si era reso conto anche di un'altra cosa, vicino al centro le onde occupano meno spazio e l'energia che trasportano è più concentrata, di conseguenza le onde si scambiano più energia nelle interazioni vicino al centro che in quelle vicino alla frontiera, il risultato netto è che l'onda 1 fornisce più energia all'onda 2 al centro di quanta ne fornisca l'onda 2 all'onda 1 sulla frontiera. Nel corso di numerose iterazioni, l'onda 2 diventa sempre più grande, prelevando energia dall'onda 1, di conseguenza, la densità di energia dell'onda 2 continua ad aumentare. A un certo punto, mentre l'onda 2 si contrae verso il centro, la sua energia diventerà così concentrata che si formerà un buco nero. Ecco la dimostrazione dell'instabilità. Moschidis ha mostrato che quando si aggiunge anche una minuscola quantità di materia a uno spazio-tempo anti-De Sitter, si formerà inesorabilmente un buco nero, o più uno. Tuttavia, lo spazio-tempo anti-De Sitter ha, per definizione, una curvatura uniforme ovunque, il che significa che non può ospitare oggetti che deformano lo spazio come i buchi neri. Se disturbiamo lo spazio-tempo anti-De Sitter e aspettiamo un tempo sufficiente, dice Moschidis, arriviamo a una geometria diversa, che contiene buchi neri e non è più anti-De Sitter. È questo che intendiamo per instabile. Di recente Moschidis ha dimostrato l'instabilità di anti-De Sitter per un diverso tipo di perturbazione della materia, un cosiddetto campo scalare senza massa, presentando questo lavoro non ancora pubblicato in vari seminari. Dato che le onde generate da un campo scalare sono analoghe alle onde gravitazionali, commenta D'Affirmos, ciò avvicina Moschidis all'obiettivo finale, dimostrare l'instabilità di Antide Sitter in un vuoto vero in cui lo spazio-tempo è perturbato esclusivamente dalla gravità, senza nessuna aggiunta di materia. Il futuro turbolento dello spazio Antide Sitter. L'instabilità dello spazio-tempo Antide Sitter ha importanti conseguenze per il modo in cui comprendiamo il nostro universo. Innanzitutto, poiché questo spazio-tempo è instabile, è qualcosa che non si osserva in natura, dice Moschidis. Ma anche se Antide Sitter non è reale, aggiunge, può ugualmente condurci alla scoperta e allo studio di fenomeni reali. Per esempio, quando l'energia viene concentrata da scale grandi a scale inferiori insorge turbolenza. Moschidis ha mostrato che ciò può verificarsi quando lo spazio-tempo Antide Sitter viene disturbato. La turbolenza è un fenomeno diffuso e non compreso a fondo, che appare in tutti i tipi di sistemi fluidi, ma lo spazio-tempo Antide Sitter, almeno per qualcuno con le capacità e le inclinazioni di Moschidis, è un sistema pulito e relativamente semplice con cui lavorare, motivo per cui lo considera un buon banco di prova teorico per studiare la turbolenza. Un wormhole spazio-temporale fra due buchi neri di Philip Ball fratto Quanta Magazine. Nell'ambito di Antide Sitter, la turbolenza è causata dalla gravità, ma Moschidis ritiene che gli strumenti matematici che sta sviluppando possano contribuire all'analisi della turbolenza che si manifesta anche nella meccanica dei fluidi. Antide Sitter è anche in primo piano nella cosiddetta corrispondenza Antide Sitter fratto CFT, un passo fondamentale per l'unificazione della meccanica quantistica e della gravità in una teoria onnicomprensiva della gravità quantistica. La corrispondenza afferma che un sistema gravitazionale nello spazio Antide Sitter può essere equivalente a un sistema quantistico non gravitazionale con una dimensione in meno. Possiamo prendere un sistema quanto meccanico che non contiene la gravità e descriverlo con una teoria della gravità, ma non una nel nostro universo bensì in un universo Antide Sitter, spiega Maldacena, che ha scoperto la corrispondenza in 1997. Osserva inoltre che l'instabilità di Antide Sitter, come di recente dimostrato da Moschidis, non modifica la validità della corrispondenza. Il lavoro di Moschidis insieme alla corrispondenza Antide Sitter fratto CFT potrebbe anche aiutare a illuminare l'ambito più familiare delle interazioni fra particelle. Per esempio, Moschidis ha usato piccole perturbazioni dello spazio-tempo Antide Sitter per creare buchi neri. Questo processo è correlato, tramite la corrispondenza, al processo di termalizzazione con il quale i sistemi quantistici raggiungono l'equilibrio, un fenomeno quasi onnipresente nel mondo reale. Dimostrare che Antide Sitter è instabile, conclude Moschidis, non significa certo che non sia interessante,